ogni 6 mesi il Tesoro invia alla Corte dei Conti, che è la magistratura contabile che si occupa di analizzare le spese dello Stato italiano, una relazione sullo stato del debito pubblico. La relazione è ufficiale ma non è pubblica, perché è tutta una serie di operazioni per ovvi motivi devono essere tenute nascoste ai mercati. Se presto dei soldi o prendo in prestito dei soldi non è necessario che tutti lo sappiano, perché potrebbe avere effetti e conseguenze sulla struttura dei miei tassi di interesse. Quindi sono notizie che il Tesoro intende tenere riservati. Nella relazione che ha inviato a gennaio scorso, relativa quindi all'ultimo semestre del 2012, c'era scritto nelle ultime 10 pagine, la relazione è di circa 29 pagine, c'era scritto: nell'ultimo semestre abbiamo proceduto alla ristrutturazione di alcuni contratti derivati. Il Tesoro aveva debiti non dichiarati per 31 miliardi 600 milioni di euro. Nel secondo semestre del 2012, gli ascoltatori lo ricorderanno, c'è stato il momento della crisi, lo spread alle stelle, eccetera, 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 il momento più forte della crisi durante il governo Monti. Hanno proceduto a questa ristrutturazione del debito. Prima di arrivare a vedere che cosa significa questo, capiamo che è successo. La Corte dei Conti ha letto questa cosa e ha detto: ma come, io di questo debito di 31 miliardi e 600 milioni non ne sapevo assolutamente nulla, cioè la Corte dei Conti non era stata informata che c'erano questo tipo di derivati attivi a carico dello Stato italiano, e ha chiesto al Tesoro di fornirgli i contratti per poter effettuare il controllo. Il Tesoro non ha trovato i contratti, non è riuscito a fornirli, tant'è che a aprile scorso la Corte dei Conti ha mandato la Guardia di Finanza a fare un'ispezione nella sede del Tesoro senza trovare questi contratti. Tutta questa situazione qui è esplosa in questi giorni sulle pagine dei giornali, nel senso che il Financial Times, che è un giornale finanziario inglese abbastanza noto, è venuto in possesso di queste 29 pagine. A quel punto se le fate dare anche Repubblica e il Corriere della Sera, che ci dai prima, sono i giornali che hanno pubblicato la notizia, se non so se sono fatti dal Financial Times o dal Tesoro direttamente. Fatto sta che gli esperti economici del Financial Times hanno detto, si hanno ristrutturato questa relazione non ci stanno altre cifre che non le tipologie di contratti derivati, che sono 9 contratti diversi, che sono relativi a una serie di cose, non entro nel tecnicismo dei derivati. Hanno fatto il calcolo, cioè se li hanno ristrutturati a quei livelli di spread con quel tipo di situazione di mercato, avranno pagato per poter allungare le scadenze, per non portarle a scadenze in un momento in cui già c'era una richiesta, avranno dovuto aumentare il valore di questi derivati rapportato oggi almeno di 8 miliardi di euro. 8 miliardi di euro sono, indipendentemente dalla percezione, una bella cifra, cioè calcoliamo un punto di IVA, quello che dovranno aumentare adesso, e vale 4 miliardi, ma perché è relativo, vale 3 miliardi perché è relativo a metà dell'anno. Un punto di IVA in un anno sono 6 miliardi di euro, cioè per recuperare questi soldi dovrebbero aumentare di un punto e mezzo l'IVA. Tanto per essere chiari. E oltretutto questo significa non tanto che c'è un aumento del debito, che questi 8 miliardi non è che li deve pagare l'Italia dopo domani, vengono spalmati fino al 2020, se non mi ricordo male, sulle scadenze dei contratti derivati, ma soprattutto che c'è un aumento del debito pubblico italiano di 31 miliardi che evidentemente non erano stati contabilizzati fino a questo momento, e fino a che non si scoprisse che c'erano questi contratti derivati aperti. Il problema è quello che poi su tutta questa cosa, e questo è l'aspetto se vogliamo preoccupante, gli attori, cioè quelli che hanno sottoscritto questi contratti derivati che adesso non si trovano, sono gli stessi che oggi dovrebbero risolvere i problemi, cioè all'epoca della sottoscrizione dei contratti derivati Draghi era il direttore generale del Tesoro, adesso è alla BCE come sappiamo, Grilli che è il ministro del Tesoro, che nel secondo semestre del 2012 ha proceduto alla ristrutturazione, è stato direttore generale del Tesoro, cioè ha sostituito Draghi da quando Draghi è diventato a sua volta governatore della Banca d'Italia. Cioè sono questi signori siedono, e Draghi in precedenza era di Goldman Sachs, questi signori intorno al tavolo che discute di 31 miliardi di lire italiani hanno occupato tutte le sedie che erano disponibili. Tutta questa situazione non fa ben sperare su quello che è l'esito della negoziazione, anche perché al di là di tutto è ben strano che non si trovino questi contratti, dove evidentemente ci saranno delle clausole estremamente penalizzanti per quello che riguarda gli impegni e gli obblighi che assume l'Italia. Ricordiamo che lo scorso anno, nel 2012, l'Italia in piena crisi dovette dare 3 miliardi sull'unghia a JP Morgan proprio per la scadenza di un derivato. C'era un derivato in scadenza, JP Morgan, che voleva ridurre il rischio Italia, per cui la risposta pretese il pagamento di 3 miliardi sull'unghia in una situazione di piena crisi finanziaria. Con questi derivati, e lo pretese tra l'altro in virtù di una clausola che diceva che se l'Italia aumentava, entrava in una serie di difficoltà economiche, poteva chiedere il pagamento immediato. È possibile che anche su questi derivati ci sia clausole di questo tipo, è anche possibile che se si dovesse rilasciare la tensione sui tassi verrebbero portati all'incasso con gravissime conseguenze, perché a quel punto butti benzina sul fuoco se eventualmente ci dovesse essere una crisi economica. L'aspetto politico però, su cui invito a ragionare al di là appunto dell'aspetto economico e tecnico, è il fatto che siamo a luglio, cioè tra 2-3 settimane esce un'altra relazione del Tesoro alla Corte dei Conti. E ha molto poco senso che venga pubblicata oggi una relazione che risale a gennaio. Ha molto poco senso dal punto di vista anche giornalistico, fa effetto, ma a quel punto avrebbe avuto, se una fonte doveva passare un'informazione, passava tra 2 settimane quella più aggiornata, non passa quella prima. Diventa, ha un senso più politico che non giornalistico nel momento in cui si sta cercando di ridiscutere una manovra economica estiva, perché devono spostare l'IVA, devono inventarsi una legge, devono recuperare un po' di soldi perché stanno riaumentando le tensioni sui tassi. Insomma, probabilmente ci sarà una finanziaria balneare quest'anno, perché dovranno comunque recuperare un po' di soldi. Hanno fatto questa manovra, sto decreto adesso, dove ci hanno messo di tutto un po', ma di fatto non hanno trovato risorse nuove, quindi dovranno inventarsi qualcosa. Per farlo devono creare anche un'emergenzialità che possa essere venduta, spenduta dal punto di vista giornalistico, per dire siamo in emergenza, c'è un buco di 8 miliardi, dobbiamo assolutamente recuperare questi fondi. L'ultima nota, e questa è veramente preoccupante, ricordiamoci che la crisi greca è cominciata proprio con la scoperta di un buco sui derivati non dichiarato all'interno del bilancio. Cioè Papandreou, non appena eletto, disse: guardate, abbiamo un contratto con i derivati che ci è servito per entrare nell'euro, e probabilmente questi derivati sono stati accesi per lo stesso motivo, che non erano registrati in bilancio, per cui il nostro debito pubblico, invece di essere, all'epoca era 110, è di 130, perché era abbastanza pesante, e il nostro deficit annuale invece di essere del 6 è del 10. I contratti all'epoca, gli 8 miliardi italiani erano i 3 miliardi greci, cioè la Grecia sarebbe salvata se qualcuno gli dava 3 miliardi, adesso costa molto molto di più. Questa situazione ha determinato il peggioramento dei tassi di interesse greci e poi tutta la situazione che sappiamo e che abbiamo visto di peggioramento della finanza greca. È possibile un segnale d'allarme pericoloso, sicuramente per quello che ritengo viene utilizzato in maniera propagandistica proprio per evocare una situazione di quel tipo e per dovendo correre i ripari giustificare una manovra economica estiva, quando in estate in Italia passa di tutto, che sia particolarmente onerosa per tutte le persone, insomma, che già adesso soffrono pesantemente la crisi.
Senti Francesco, una domanda abbastanza così, appunto, da ignorante. In qualche modo la crisi porta le banche a chiedere, in qualche modo, a presentare il conto, se così possiamo dire, per questi vecchi derivati del Tesoro, per arrivare fino a 8 miliardi. Ma fammi capire, cioè il derivato è tendenzialmente una scommessa su una previsione e quindi un tipo di investimento prettamente speculativo, cioè non paziente a lungo termine, ma tendenzialmente una scommessa modello casinò, che insomma, se la previsione non si avvera, si arriva ad avere dei buchi molto grossi. Giusto per, come dire, non ne so nulla, e molti dei nostri ascoltatori probabilmente, senza entrare nel tecnicismo appunto dei derivati.
No, volevo evitare la cosa. Il derivato sostanzialmente è una scommessa che viene fatta sull'andamento di determinate cose. I derivati possono esserci anche sul fatto se grandi o no domani, nel senso che c'è, nel momento in cui vengono definiti dei parametri, poi a quel punto su quello creano un derivato, può essere il prezzo del petrolio, può essere il prezzo dell'oro, può essere l'andamento dei tassi di interesse o dei tassi di cambio tra monete. I derivati sono questi, in particolare questi derivati erano sui tassi di cambio e sui tassi di interesse sostanzialmente. Non necessariamente hanno una finalità speculativa, anche se in realtà la hanno. Dal punto di vista teorico servono a cautelarsi da possibili andamenti dei tassi di interesse. Se io sul prezzo del petrolio, se io ho una compagnia di navigazione che quindi ha il costo del carburante come una delle componenti principali di costo, posso comprare dei derivati che scommettono su un prezzo del carburante particolarmente alto, per cui se il prezzo del carburante scende guadagno sul minor costo della mia compagnia di navigazione, se il prezzo del petrolio e del carburante sale guadagno sui derivati. A me non interessa avere se mi dice bene un profitto di 100 e se mi dice male una perdita di 20, io preferisco avere la certezza di avere un profitto tra i 30 e i 40.
Un'assicurazione.
Questo è il senso economico, diciamo una sorta di assicurazione. La giustificazione per cui uno Stato scommette sui derivati è quella di dire: io mi assicuro perché se i tassi di interesse salgono guadagno un po' sui derivati e quindi riesco a recuperare un po' di soldi che perderei dovendo pagare un maggior tasso di interesse. In questo caso particolare di questo gruppo di derivati, questi sono stati fatti però non per fini cautelativi da parte dello Stato italiano, ma neanche per fini speculativi da parte dello Stato, quanto per recuperare dei soldi per poter entrare all'interno dell'euro. I parametri di Maastricht prevedevano che il rapporto debito-PIL fosse al 60%, il deficit fosse al 3%, nella metà degli anni 90 il debito pubblico italiano annuale era intorno al 6-7%, l'anno che si decise l'ingresso dell'Italia nell'euro era riuscito a scendere sotto il 3%, anche grazie a operazioni di questo tipo. Questi in realtà sono prestiti mascherati fatti dalle banche che commerciano sui derivati, sono prestiti fatti all'Italia per 31 miliardi di euro mascherati da derivati, su cui però si paga un tasso di interesse molto più alto proprio perché non sono pubblici, non sono stati ottenuti chiedendo fondi al mercato, e le banche a quel punto hanno utilizzato condizioni capestro, come appunto quello che ricordavo, rimborsato lo scorso anno al JP Morgan, dove dice: qui se io ti presto 3 miliardi ti presto 2 miliardi, poi però me ne dai 3 con una progressione di tassi di interesse notevole nel momento in cui te li chiedo. Se ecco, appunto nel momento peggiore hanno chiesto i soldi e li hanno dovuti dare. Questo tipo di derivati servono a questo, sono serviti a mettere il belletto sul bilancio pubblico italiano facendo finta che ci fosse un deficit più basso per consentire l'ingresso nell'euro. Tenete presente che lo stesso meccanismo è quello per cui lo Stato greco a suo tempo fece i derivati, aveva un problema analogo, accese una serie di derivati fasulli che in realtà mascheravano un prestito delle banche, delle merchant bank nei confronti dello Stato greco, proprio per poter avere i parametri di bilancio che gli consentissero l'ingresso nell'euro. L'Italia l'ha fatto e questo è in qualche modo il risultato, stanno venendo fuori le magagne. Il problema è che oggi si sa che complessivamente lo Stato italiano, il Tesoro, è indebitato per 160 miliardi di derivati. Si teme, questo è il problema vero, che ce ne siano molti di più. Sai, quando ti saltano fuori 30 miliardi così dal cappello, dove dici: attenzione, abbiamo altri 30 miliardi, 30 miliardi è tantissimo dal punto di vista, ti spostano parecchio il discorso dei conti pubblici, dall'altro in scadenza da qui a relativamente pochi anni, che vuol dire che comunque sono soldi che gli devi ridare. È una situazione, diciamo, che rischia di diventare ancora più complicata, e questo è un po' il problema di questa scoperta, diciamo, perché gli 8 miliardi li hanno calcolati gli esperti del Financial Times dicendo: se ristrutturiamo dobbiamo pagare 8 miliardi più. In realtà stiamo parlando di 31 miliardi e 600 milioni di buco di bilancio che sono emersi, di cui nessuno sapeva nulla, e che sono emersi da questa relazione del Tesoro che è stata pubblicata dal Financial Times.
Tu citavi JP Morgan, che in un rapporto sulla crisi di fine maggio ha dichiarato che i mercati sarebbero bloccati dalle costituzioni che in qualche modo sarebbero colme di un'atmosfera post-bellica legata da forze socialiste, troppi diritti, troppe proteste. Francesco, tu cosa ne pensi? Il neoliberismo non si sta un po' irrigidendo?
Ma secondo me, perché in quel rapporto da JP Morgan, che è abbastanza noto, fa riferimento in particolare alle Costituzione di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, facendo riferimento ai valori resistenziali di cui sarebbero impregnate le Costituzioni. In realtà però evidentemente l'analista che l'ha scritta, J.P. Morgan, non conosce nulla della storia contemporanea europea. Spagna, Portogallo e Grecia sono paesi che sono usciti alla fine degli anni 70 da dittature militari, quella di Franco in Spagna, che è morto nel 75, quella di Salazar in Portogallo nel 72 e quella dei colonnelli greci in Grecia, e sono state scritte successivamente agli anni 70, sono costituzioni degli anni 80, l'unica costituzione che ha degli elementi resistenziali e allora è quella italiana. Per cui al di là delle, allora, c'è un'affermazione sostanzialmente sbagliata e scorretta, oltre che sul piano politico, sul piano storico, ma il senso di questo, il senso di una serie di affermazioni che fanno questi, che dice evidentemente se devi arrivare a una situazione di liberismo selvaggio che ti consenta con la scusa della necessità di restituzione dei debiti che hai contratto, lo sfruttamento selvaggio delle persone, l'abolizione di qualsiasi tipo di diritto, non soltanto sul lavoro ma anche alla salute, all'inquinamento eccetera, tu devi necessariamente intervenire a un livello più alto, che non è la compressione dei salari, la limitazione del diritto di sciopero o altro, ma devi fare un salto di qualità, perché è evidente che se tu vuoi che in Italia la gente lavori per 300 euro al mese e si accontenti di un tozzo di pane, devi modificare radicalmente quello che è l'assetto anche dal punto di vista politico, perché poi il problema è quello. E per cui sono ragionamento di storico, ma sono cose che sono secondo me più destinate a far scalpore, perché quelle vere che fanno non le dico e non le scrivono gli analisti, così purtroppo le fanno e basta, e le vediamo come effetti europei, perché sono scelte che vengono fatte, vengono prese a livello di comunità europea, di Unione Europea, e comportano le situazioni che stiamo vedendo in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, ma anche Francia, ma anche Irlanda, ma anche Slovenia, ma anche Cipro, ma anche Malta, che sono tra l'altro i prossimi paesi, Malta e la Slovenia, quelli che entreranno in crisi. Voglio dire, il meccanismo è di questo tipo e lo stiamo vedendo sostanzialmente, insomma, non è il rapporto, al di là della scorrettezza politica di un analista che contesta un sistema di un altro paese a cui gli ha prestato i soldi. La Costituzione c'era quando gli aveva prestato i soldi, dovevi fare il conto prima, negato, uno cambia per i dati i soldi. Il senso è questo dal punto di vista pratico.